sull'indisponibilità non avremo, non ho fatto il punto oggi, aspetta, lo sapete meglio voi di me, guarda, vuoi essere sicuro? No? Per domani no? Per domani sì? No, per domani no? Per domani sì? Per domani no? Siamo a posto? Bene.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Piede sulla palla, Specci, parte il tiro. Rete! Rete! Maradona ha segnato. Magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Il Napoli è passato in vantaggio e conduce così per una rete a zero.
E noi cominciamo così perché oggi è un venerdì speciale. Giovanni Capuano c'è, non è niente, eccoci, speciale, c'è sempre. Così.
Sì, sì, sì.
Così come Pierluigi.
Speciale anche Enrico Meri, che così.
Speciale, ciao,
Enrico
Meri. Ciao.
È la storia della radio.
Ma è speciale perché abbiamo la storia della radio Enrico Meri, ma anche un pezzo di storia del calcio come Stefano Tacconi, che oggi è venuto a trovarci e che è tornato in grandissima forma. E io sono molto felice. Ciao Stefano.
Ma grandissima forma è una parolaccia.
È una parola. Beh, direi che
diciamo che posso raccontarlo.
Direi che tra un po' puoi anche parare.
Ecco, no, quello un po' meno.
Senti, abbiamo cominciato da lì, perché da quel gol di Maradona che tu prendesti, perché il tuo libro che ho qui in mano, lo faccio vedere agli ascoltatori che sono collegati anche via video, è L'arte di parare, e comincia da quel gol lì. Hai deciso di cominciare il racconto della tua vita, parte 1, lato A, e della tua vita, lato B, da quel gol.
Beh sì, dai, ho voluto raccontare quel gol perché è un gol che è di 40 anni fa.
E quindi non fa più tanto male?
Non fa più tanto male, però non mi ha fatto male neanche in quel periodo, perché insomma mi ha fatto gol Maradona. In questo non è che sia Cinci Ripini.
Cinciripini.
No, ma noi abbiamo, tra l'altro, abbiamo un altro comune amico, è Pierluigi, che insomma è finito su tutte le foto
stavo pensando la stessa cosa, esatto, Nando,
il nostro amicone.
Sì,
Nando,
sì. Che alla fine diceva, scusa, prima Stefano fuori, prima che iniziassimo, diceva che va anche bene così, perché finisci per essere ricordato per sempre, perché certo, sei stato protagonista, per quanto passivo, di un gol come questo.
Appunto, ti dicevo che mi davano, se lo paravo mi davano 9 in pagella, non ne parlava più nessuno, invece sono 40 anni che lo fanno vedere da tutti i lati. Anzi, è strano che lo vedo, ho visto delle immagini che non erano mai state fatte vedere, perché prima c'erano 4 telecamere, 2 a bordo campo e una dall'alto. Non è che c'era.
Sì. No, adesso l'abbiamo visto in tutti i sensi, ma anche Nando la pensa allo stesso modo, Pierluigi.
No, cioè, ma assolutamente. Guarda, secondo me la pensa così da un po' di anni. I primi tempi magari gli dava fastidio, però poi dopo ha capito, secondo me, che è una cosa. Che a parte che non ci sono colpe, insomma, la punizione di Maradona è geniale, Stefano non ha avuto nessuna colpa nello specifico, ma infatti è un modo per passare ancora di più dalla storia. Fra l'altro, caro Stefano, io oggi sono a 30 km da Perugia, quindi è il momento dell'olio, quindi è un momento, volevo fare un momento di umbritudine, di Umbria, perché insomma sentire questo accento
in questa
giornata grandissima.
La norcineria, ti stai mangiando tutta la norcineria, eh?
Sì.
Beh, qualcosina da.
Ma tu ci senti ancora perugino? Sei molto legato?
È legatissimo. Ho perso la mamma da poco, però c'è mio fratello e i nipoti, insomma, dai. Ogni tanto torno e mi fa sempre piacere, perché poi mangio tutte le cose che mi faceva mia madre e mio padre da piccolo e me le ricordo con tanta fame.
ho tanta fame. No, io invece l'immagine che ho di Stefano Tocconi, Gio, lo chiedo anche a te, è quella dell'esultanza col pugno, così quando paravi rigore all'Argentino Juniors.
Anche che è un'altra serata passata, passata alla storia, anche per un'altra immagine iconica.
Quella di Platini sdraiato. Dall'Odalisca.
E dico, meno male che hai annullato il gol, perché sennò rigore ci sarebbe mai arrivati.
Senti, la tua immagine invece personale qual è? Qual è l'immagine che, della tua carriera che ricordi con più affetto?
Beh, un po' tutte, dai, perché rappresentano, anche se era in C o in D o in B, rappresentano sempre esperienze importanti e positive. Poi è normale che quando approdi a una Serie A come l'Avellino, a meno 5 di meno 5 di calcio scommesse del 79, insomma, cominci a dire: cavoli, a San Benedetto sono retrocesso, adesso ad Avellino retrocede un'altra volta. E invece sono stati 3 anni fondamentali, 3 anni di grande esperienza.
Beh, ma è così che si diventa grandi, Giovanni?
Sì, cioè, se posso svelare, sicuramente non me lo ricordo, ma sicuramente Stefano Tacconi l'ho visto giocare a San Benedetto, dove io andavo sempre al mare molto presto, ad inizio estate, e venivo sempre portato al vecchio stadio, non quello che poi è stato costruito successivamente, a vedere l'ultima partita della Samba in casa. E quindi sicuramente a 10 anni, nell'80, 81, non mi ricordo 79, che anno, 79,
80,
ma io 79. Sono stato praticamente per tutta l'infanzia. E quindi certamente sono stato testimone di almeno una partita di Stefano Tacconi a San Benedetto. Di cosa stai parlando?
Che poi la vincemmo quella partita.
Ma come fai a ricordare?
E poi, e poi siamo andati a Pisa e abbiamo perso e siamo retrocessi.
Contro? Quell'ultima in casa?
No, contro Canon Vicenza, una cosa.
Sì.
Ma che memoria avete voi? Cioè, mi mette abbastanza paura. Piero, la tua immagine di Tacconi invece qual è?
Tante, onestamente, tante. Di una affidabilità. Ecco, in un'epoca nella quale, insomma, credo 7 presenze in nazionale, tra l'altro. Ero in quella a Roma nell'88 contro l'Olanda da titolare, e questo ti vorrei chiedere: forse in una generazione un po' diversa avresti potuto ritagliarti un ruolo anche più continuo in nazionale? È un rammarico, oppure insomma è semplicemente, hai avuto una carriera talmente bella e talmente ricca di successi
per me la convocazione in nazionale era stata inaspettata, perché non pensavo che Vicini mi chiamasse con il Zenga, perché avrebbe, qualsiasi allenatore avrebbe avuto paura di convocare due tipi talmente un po'...
Sì, con il loro carattere.
Con il loro carattere, sì. Insomma. Sì. E allora no, è già tanto che... Poi Zenga veniva dai mondiali dell'86, era il terzo portiere. Poi era il portiere di Vicini dell'Under 21, che si era portato il blocco della nazionale, insomma. Vabbè, poi ho fatto la mia esperienza con le Olimpiadi di Seul,
che lì non sono andate benissimo,
medaglia di legno. Però insomma, dai.
Tra l'altro, scusate, in questo istante di momento locale molto da Corriere Adriatico, salutiamo gli amici marchigiani e gli amici di Capuano del Mare, sto realizzando che appunto la San Benedettese passò
da Zenga a Tacconi.
Da Tacconi a Zenga. Tacconi a Zenga, giusto?
Certo.
Per un club che, con tutto il rispetto, non fa la Serie A, insomma è abbastanza impressionante.
Ma San Benedettese in quegli anni era,
faceva la B fissa, Senti, ma Walter Zenga, ti stava sulle palle, no? Cioè, c'era un po' di invidia, c'era semplicemente rivalità?
No, io vincevo, lui no. Allora,
questa è brutta, però non c'è Zenga che può ribattere, questa è brutta.
Ma tanto lo sa, lo dico sempre.
ma cos'è stato per te? No, perché ci sono molti campioni che dicono la presenza, ad esempio Larry Bird dice: Magic Johnson mi ha migliorato perché mi era una sfida continua ad essere migliore di lui. Zenga ti ha migliorato in qualcosa?
Ma guarda, quando giochi in una squadra come la Juventus non è che poi... Io venivo anche già da tante vittorie in quel periodo, perché abbiamo vinto nel 90 Coppa Italia e Coppa UEFA, oltre a quelle che avevo già vinto prima, insomma. E le due che mi mancavano, non è che stavo così male, insomma.
Senti, il libro sottotitolo è Trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita, che è anche magari trovare sulla tua strada. Tu sei straordinario, ne trovi uno che viene valutato più straordinario di te. Tu non hai mai pensato che fosse un'ingiustizia per la nazionale questa cosa qui, insomma, che alla fine ci andasse lui e non tu?
No, guarda, abbiamo messo le cose in chiaro subito io e Walter. Quando ci hanno convocato la prima volta ho detto: io ti rispetto, giochi te, basta che non mi rompi le palle a me. E così è stato, ma sempre rispettato, ho sempre detto che io ero anche un portiere che poteva meritare la nazionale al posto suo, insomma, dai, ha parlato bene tante volte.
Senti, ma Donnarumma allora cosa avrebbe fatto? Il terzo, il secondo o il primo della nazionale?
A me avrebbe fatto anche il quarto.
Il quarto non ti piace?
No.
Perché?
Mi mancano i fondamentali che mi arrabbio, che vedo tanti portieri oggi che...
Poi ce l'ho una cosina da chiederti.
Ma i fondamentali di piede, visto che adesso viene chiesto di fare centrocampista, o i fondamentali da portiere?
No, io avevo un allenatore che mi diceva: adesso io te devo insegnare come Gesù Cristo i 10 comandamenti. Sono le cose principali: la presa, come buttarti, come uscire. Sono 10 regole che sono quelle che poi ti porti per tutta la vita, perché poi arriva l'esperienza, arriva altre cose, ma le cose fondamentali è quelle che manca a Donnarumma, che lo vedo ogni tanto a fare degli errori pazzeschi.
E quindi perché comunque è un portiere che gioca in una grande squadra, anche in nazionale ha vinto in Europa, cioè è un portiere riconosciuto come forte?
Beh, per il periodo che c'è oggi in Italia, insomma. Oggi sono tutti stranieri, insomma.
Anche i stranieri non è che li vedo preparatissimi, però ho una roba da chiederti sui portieri. Dopo, adesso ci fermiamo un attimo, poi vorrei parlare anche dell'ultimo tiro, cioè quello che è stato il più difficile di tutti da parare.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Batte Padroni e Sacconi salva per la seconda volta.
Quando mi pare che stiano tirando i rigori non troppo bene, adesso va Platini.
Platini ha lasciato il vantaggio. La Juventus vince la Coppa Intercontinentale.
Ecco, questo è quel momento dell'85 a cui facevo riferimento io con Stefano Tocconi, che è qui vicino a me, che fu protagonista di quella vittoria. Dicevo, il tiro più difficile che racconti in questo libro, L'arte di parare, è quello che è partito nell'aprile del 2022, a fine aprile del 2022, cioè quell'improvviso tiro difficilissimo.
Ma diciamo che sono riuscito a parlare anche quello, perché ho visto tante persone che hanno avuto quello che ho avuto io e che sono rimaste abbastanza disabili, e io invece, dai, posso raccontarla, vado con la stampella, ma almeno che riesco a ricordarmi quello che ho fatto nella vita, insomma, è già buono.
No, e soprattutto ti rendi conto anche del fatto che hai messo una paura pazzesca a tutti quelli che amano il calcio, e che sono tantissimi, che vengono dell'Inter, della Juve, della San Benedettese, del Napoli, certo, del Como, e credo che questo sia stato anche qualcosa di tangibile, qualcosa che ti ha...
No, io mi hanno dimostrato l'affetto, anche se non erano juventini, di tanti altri tifosi di altre squadre. Mio figlio mi raccontava che c'erano gente fuori dall'ospedale con i striscioni e i cori, e insomma, diciamo che ho sentito l'affetto, che credo che sia la medicina giusta, quella migliore.
Bravo.
Quella migliore.
Bravo, perché il calcio è anche questo, no, Pier? Cioè, sì, è un popolo che certe volte si mette insieme.
Ma assolutamente, insomma, è stato un abbraccio, per quello che ho percepito io, veramente di tutti, indipendentemente dai colori, ma come è normale che sia, come è giusto che sia, come la commozione per Schillaci in questo periodo è stata di tutti. Insomma, io credo che il calcio abbia una capacità enorme di evocare ricordi, perché inevitabilmente li fa pensare a doveri, cioè insomma, la forza incredibile del calcio, per noi che amiamo il calcio, che vediamo le partite, è che ogni immagine ci riporta con la testa appunto alle vacanze da bambino di Capuano, a quella volta lì a Roma a vedere Italia-Olanda, ero un adolescente, cioè è questa cosa qui, quindi ti finisce per collegarti in maniera sentimentale con tutte le persone che ti hanno fatto vivere queste emozioni, quindi nel caso di Stefano l'abbraccio è stato grande, giusto, meritato, e insomma avanti così, perché secondo me questa cosa che ci ha raccontato, questa filosofia dell'essere felici di ciò che si ha, è un bellissimo, vorrei quasi dire messaggio, no? Però è così, è trovare un bel senso, un bel significato, una bella felicità, quindi non posso far altro che abbracciarti, ecco.
No, noi possiamo abbracciarlo fisicamente, dato che è qui vicino a noi. Io, Giovanni, abbracciamo anche metaforicamente invece Zdenek Zeman, che è stato ricoverato oggi, che ha dei problemi grave, ma al momento in situazioni controllabili, però non sappiamo né vogliamo dire altre cose.
No, semplicemente speriamo solo che si vada avanti a raccontare anche con lui quello che è stato e quello che
venga
sarà
a trovarci
dopo,
in un prossimo futuro.
Dai, noi siamo qua. Stefano, ti piace questa Juve?
Ma abbastanza, perché vedo e mi raccontano che la cosa bella che c'è tra Thiago Motta e i giocatori è che vi parla tutti i giorni continuamente, li tratta tutti uguali, non vuole nessuno che sia di primo o secondo grado, e li sta facendo giocare tutti, i giovani specialmente, che è giusto che li faccia giocare perché prendono esperienza. E diciamo che dai, forse può essere la sorpresa dell'anno.
Sì, anche se la Juve che gioca per vincere non dovrebbe essere una sorpresa.
Lo so, però vieni da annate un po' particolari, e allora sai, quando ti derubano delle gioie, insomma, poi è difficile, è giusto che la Juve abbia avuto il coraggio di cambiare tutto e di ripartire da zero.
Intanto oggi, visto che siamo alla cronaca, ha parlato Thiago Motta, il caso, l'unico vero grande caso in questo momento, quello su Douglas Luiz, lo ha risolto così.
Douglas Luiz, perché ha avuto un inizio in salita, come ha voluto parlargli per far sì che magari un giocatore così importante non entri in una spirale negativa?
Sinceramente ho parlato pochissimo con lui, però allo stesso tempo ho visto un atteggiamento negli allenamenti benissimo.
Vuol dire che domani gioca Pierluigi, quindi questo caso potrebbe rientrare, poi vediamo cosa dice il campo.
Sì, ma qui sai, il caso come lo chiami giustamente tu, è dovuto all'investimento, che è un investimento molto, molto importante, al rendimento che fin qui non è stato all'altezza, a qualche episodio sicuramente nelle ultime, i calci di rigore, faccio riferimento a questo, che nell'ultimo periodo ha complicato ulteriormente il bilancio, ma anche forse alla sensazione che Thiago Motta, a me la cosa che un po' colpisce, ma premesso che siamo all'inizio, quindi poi magari diventerà un crack in positivo e glielo auguriamo, insomma, ho avuto la sensazione che Thiago Motta non lo veda tantissimo, e quindi essendo stato un investimento invece importante fatto all'inizio del mercato, quindi uno di quelli che non è stata un'opportunità dell'ultima ora, ma è stato un giocatore fortemente voluto e che viene da una stagione importante, va ricordato, perché non è, stiamo parlando di uno sconosciuto. Questo scarso feeling, per quello che si vede da fuori, è l'unica cosa che un po' onestamente colpisce dell'inizio. Poi il giocatore è un buon giocatore, vedremo, insomma, ovviamente i margini per il recupero ci sono tutti, noi siamo all'inizio dell'inizio, come amo dire, insomma, siamo ancora a ottobre.
Sì, molti raccontano, fanno questo parallelo con le difficoltà di Platini. Tu sei arrivato credo l'anno dopo alla Juve, quindi non hai vissuto quei famosi, oramai mitologici, sei mesi in cui Platini non ne prendeva una, però la Juve ha insistito.
Platini aveva, a differenza di Luiz, aveva la pubalgia, sapevamo cosa aveva, poi l'ha risolta, però insomma
Non è normale che uno pagato 50 milioni sia sempre l'ultimo delle rotazioni, o no?
Ma come ti dicevo prima, adesso ho sentito Tiago Motta che parla poco con lui, io ho detto che parla bene con tutti.
Non è un bel segnale, dici? Cioè tu dici dovrebbe stare un po' attento,
sì, che parlano anche la stessa lingua, sono brasiliani tutti e due, quindi Tiago Motta intanto era titolare della nazionale brasiliana,
sì,
quindi
era
proprio una pippa non dovrebbe essere. No, parlavamo prima di portieri, questo mi incuriosisce, il professor Capuano ha accennato l'argomento, la Juventus ha rinunciato a Szczęsny, che secondo me, poi Pardo non è d'accordo, però è stato il miglior portiere dell'anno scorso. E adesso
non so,
io ti dico che è stato il migliore dell'anno scorso.
Di scegliere il migliore, non lo so, il migliore
è uno, devi dirne, Pier, uno.
Ma adesso non lo so, forse Sommer è stato il portiere dell'anno scorso.
Sommer.
Sì, forse, beh, sì, insomma,
secondo me Stefano non è d'accordo, te lo dico.
No, secondo me tanti mi dicevano, ma Szczęsny è il portiere giusto per la Juve, secondo me lo è stato, non capisco il modo in cui ha lasciato la Juve, cioè, che adesso è andato a Barcellona,
sì. Dopo si è ritirato e Ronaldo è dovuto ritirare,
ma gli hanno detto che quest'anno ne avrebbero preso un altro, poi alla fine dopo uno fa le scelte che vuole, ma la scelta di chiudere con un anno d'anticipo è stata della Juve.
Questo non lo so, non sono in grado.
Sai adesso cos'è? Il fatto vale anche per Sommer, no? Che è arrivato dopo Onana, che secondo me è un portiere tecnicamente disastroso. Poi, anche questa è mia opinione, bravo con i piedi. Ok, ti dicono adesso per fare il portiere devi essere anche una mezzala, se no non va bene. Se pari e basta, non va bene. Szczęsny è uno che para, grosso modo, e basta. Preso Di Gregorio, che è uno che coi piedi ci sa fare. Devi fare anche la mezzala.
Ci sono allenatori che vogliono partire tutti dal portiere del gioco, no? E li mettono talmente in difficoltà che chi non è capace di giocare coi piedi è abbastanza dura, insomma.
Ma tu come la vedi questa tendenza? Perché c'è un altro nostro grande amico, Mario Ielpo, che diventa matto su questo tema.
No.
Per te va bene così, è giusto così, evoluzione del gioco.
No, a me non piace assolutamente, perché insomma lo mette in difficoltà il portiere. Poi insomma, poi io dico lateralmente va anche bene, no? Ma centralmente vedo che giocano tutti i centrali, che è di una pericolosità pazzesca.
No, sono d'accordo.
Il paradosso è che al portiere viene chiesto di avere il 100% di realizzazione dei passaggi, soprattutto quelli centrali in verticale, perché mentre a centrocampo ti puoi permettere un errore, se sbaglia il portiere basta una ripartenza, hai preso gol e il portiere passa per un cretino. Da questo siete stati fortunati voi negli anni 80, che non vi chiedevano sta roba qua.
No, io e Scirea eravamo per due ore a tirare tua mia per tante volte,
sì, però il trap ti faceva tirare sul pallone. Poi
cambio di regola,
e c'era il festival dello sport e ho incontrato Cairo che mi diceva: come vedi il mio portiere, che è l'unico che gioca, che tira anche le punizioni,
sì
è pazzesco, ha due piedi che sembrano
due violini.
Beh, è pazzesco.
Senti Stefano,
almeno uno buono l'abbiamo trovato, perché Donnarumma l'ha demolito.
L'abbiamo trovato per l'editoria.
Mi piace.
Senti, io ti ringrazio Stefano, ma prima mi dici quali sono i tuoi piani per il futuro.
Ma sono tanti, dai, un po' di riserva la lascio un po' alle menti degli altri, sennò se mettiamo avanti tutto quello che devo fare non finiamo più qua.
E questo è bellissimo, grazie.
Ciao, che
ciao. Ciao Stefano Taccone. Saluto anche te. Ti trovo domani in campo con Pardo e poi
in campo
domenica.
Con Pardo domani e poi domenica ci ritroviamo 17, nella vigilia di Roma Inter. È un weekend clamoroso, ragazzi, questo.
È un weekend di sentenze, anche se so che tu sei allergico a questa cosa.
No, sentenze, certo, se parli di motori.
Facciamo una cosa, Capuano adesso a questo punto domenica alle 23 fa le sue sentenze e poi le vediamo. Ma non si possono essere sentenze a ottobre.
Voglio le sentenze.
Si fa l'olio, le sentenze si fanno aprile, maggio,
vai, che c'è la
volta
borsa.
Pure fine maggio.
Ciao Pierino, ciao ragazzi,
ciao.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Abbiamo raggiunto proprio un livello di malattia notevole, perché la partita perfetta per 26 minuti, gli ultimi 14 sono un'immondizia, scusami il termine, ma non vedo altro.
Hai tutto il diritto di usare.
Cioè, una squadra che ha giocatori così esperti che non si perdono in un bicchiere d'acqua nei momenti chiave, cioè diventa anche complicato commentare questa performance.
È stata una barzelletta.
Allora, in questo momento Ineos UK fa grosso modo la fine dell'Olimpia Milano, cioè perde in maniera molto netta. No, ieri non ha perso in maniera netta l'Olimpia, ha perso molte altre cose compresa la faccia, però stiamo parlando ovviamente di Vera, c'è stato la regata, io e Giovanni la guardavamo, ha vinto di più di un chilometro.
Sì, più di un chilometro, quindi 5-2 meno 2 per Team New Zealand alla riconquista dell'America Scappa. Adesso faranno una regata tra qualche minuto, vento permettendo, e poi domani. Diciamo che forse è stata un'anomalia quello che è successo l'altro giorno,
sì,
che però è meno dell'anomalia che abbiamo visto ieri sera al Forum, e che credo abbia pochi precedenti nella storia del basket professionistico.
Poi l'Eurolega,
poi tutti abbiamo frequentato i campetti dei bimbi, dei ragazzini, lì può succedere qualsiasi cosa, ma a livello professionistico io veramente non ricordo.
No, Milano fa la storia dalla parte sbagliata, perché il precedente è del 2012-2013, questa volta fu favorevole una squadra italiana, cioè Siena, che rimontò 28 punti al Procom. Jerry De Rosa ha raccontato questa partita per certi aspetti storica ieri sera al Forum per Sky. Ciao Jerry.
Ciao, anch'io sono entrato nella storia della parte sbagliata. A parte la battuta, sì, è stata, insomma, cioè io un po' per convinzione, conoscendo un po' questo sport, quando, soprattutto perché devi trovare qualcosa da dire, quando il dominio è così netto, cominci a dire: attenzione, Milano non deve commettere l'errore di ridare qualche speranza.
Ma non ci credi,
e cominci a dire queste
tu,
cose. Ma non ci credeva nessuno.
Che scarti il buffet, quelle robe lì.
Esatto, gente che andava via alla fine del terzo quarto, tutti i colleghi della carta stampata avevano già scritto il pezzo. Insomma, le classiche cose, sì, sì. E che quando ho dovuto rifarlo,
chi
in
cambiava
10 minuti,
canale per... andava a vedere Real.
Ma non ci credeva neanche il giocatore dello Žalgiris, questa è la cosa più grave per Milano, perché le facce erano quelle. Non ci credeva Trinchieri, che ha detto che su quella tripla, dopo il giro di palla nel terzo quarto, ha detto vabbè, è finita. Ha messo dentro addirittura Brady Manek, l'americano che non giocava da tanto, per fargli assaggiare il campo, perché la partita era andata. E poi a poco è successo quello che è successo, che obiettivamente è difficile da spiegare. Secondo me è difficile da spiegare la prima parte, cioè vedere il vantaggio che si erode a poco, ma in maniera comunque lenta. È un po' meno difficile spiegare quello che è successo, diciamo, quando lo Žalgiris è arrivato a meno 14, meno 12.
Singola cifra.
E lì è venuta fuori una clamorosa mancanza di personalità di questa squadra, secondo me, che è il problema. Siamo che si ripete negli anni, perché i giocatori, secondo me, hanno perso completamente la loro personalità. Forse questi sono i nuovi Dimitrijević e Bolmaro, non l'hanno ancora sviluppata così forte. Però è anche vero che questa è una squadra che ogni tanto, quando le cose vanno male, soprattutto pensa troppo, diventa poco spontanea, e questo vuol dire che la palla finisce a Shields, che palleggia 15 secondi. E se, come è successo con Parigi, segna, Milano vince, e succede una volta. Se non segna, Milano perde, e succede più di una volta. Insomma, è una squadra che gioca molto bene quando le cose vanno bene. Il problema è che, insomma, le squadre che hanno vinto nel passato trovavano il modo di risolvere le situazioni in cui le cose andavano, vanno male, certo. Ed è questo che manca, insomma, clamorosamente a Milano. Ma,
però sono sempre qui a dire che a Milano manca qualcosa. Io stesso prima parlavo con Giovanni e dicevo sì, ok, se c'era ancora il Ciacio, se ci fosse stato un Teodosic, le cose sarebbero andate in modo diverso. Manca sempre qualcosa. Cioè,
se tu sei a più 27 a 14 minuti dalla fine e più 18, più 20 ancora quando più 20, quarto era quarto cominciato, quarto. E non è che ti serve il migliore, e se ti manca il migliore ti esponi al rischio di perdere. Insomma, basta stare in campo. Io poi, per carità, capisco che è un po' superficiale come analisi.
Ma hai ragione, perché è stata una
qualcosa che secondo me va oltre la questione della personalità, va oltre la questione tattica. È un blackout da cui io non so neanche, ma chiedo a Jerry, che conosce meglio gli uomini del basket, quanto tempo ci voglia per riprendersi. È peggio di perdere una singola sera di 40, perché quella sera ti dai la spiegazione che non ti sei presentato, fine del discorso. Ma tu non puoi giocare 25 minuti, 26 minuti, i migliori della stagione, e puoi fare quello che hai fatto dopo.
Oppure perdi di 31 a Salonico e poi vinci di 34, però siamo in un'altra era geologica. O perdi di 45 a Pesaro, poi vinci lo scudetto, ma siamo nella stessa era geologica, cioè i primi anni 80.
Sì, ma è quello che manca, insomma, al di là dei fenomeni che c'erano all'epoca, ma secondo me manca proprio la capacità di, come diceva coach Peterson, di sputare sangue nei momenti in cui è necessario farlo. Questa squadra non sputa sangue, questa squadra è impeccabile dal punto di vista dell'atteggiamento, della professionalità, si sbatte, gioca, ma non sputa sangue. C'è una differenza importantissima, magari sottile, ma importantissima, perché la pallacanestro è fatta di quei momenti lì. Nella partita di pallacanestro sono gli alti, ci sono i bassi, ed è la squadra forte si vede nei momenti bassi, insomma, in cui sa reagire, sa dove andare con la palla, sa a chi affidarsi. Milano purtroppo no, non ha la capacità di renderla al meglio in quei momenti, e da qui a capire se la scelta dei giocatori, il modo in cui giocano, il fatto che ricevano dallo staff tecnico troppi messaggi, ci sono tante possibili spiegazioni, però secondo me, per tornare a quanto diceva Giovanni, ci fosse stato in campo l'Olympiacos o Panathinaikos, a più 25, a più 27 Milano non ci arrivava, anche se stava giocando molto bene. La realtà delle cose è che Milano non è del livello più alto di Eurolega, e questo dispiace un po', perché è un po' di anni che Milano punta a arrivare lì. Lo Žalgiris è un'ottima squadra, una squadra difficile da battere, però è una squadra che, se giochi bene, gli dai 20 punti, sì, e se giochi male ne prendi 25 in 14 minuti, perché Milano è di quel livello lì, insomma, è del livello dello Žalgiris Milano, questo sì. Secondo me dovrebbe essere un po' chiaro adesso.
No, ma ieri sera a me è sembrata una partita a cadetti, no? Cioè, sei sotto di 20, l'allenatore ti dice va bene, adesso pressiamo per tutto il secondo tempo a tutto campo. E questo te lo insegnano nelle squadre cadetti. Le squadre cadetti ti insegnano che il pressing lo batti attaccando il canestro e non semplicemente cercando di superare la metà campo, e Milano anche tecnicamente quello non è riuscito a farlo. No, sì. Jerry, ma per chiudere, invece, non è solo Milano che sanguina, perché a me dà un fastidio pazzesco. Vabbè, la Virtus ha i suoi problemi, Milano ne ha degli altri forse pure più grandi. Però io vedo squadre italiane nelle altre coppe che vanno in giro e prendono schiaffoni da squadre medie di altri campionati, dai 30 ai 40, 40 di Trento contro il Başakşehir. Questo a me dà un fastidio pazzesco.
Sì. Sì, e secondo me è anche figlio di una mentalità molto snob che purtroppo ha sviluppato la nostra pallacanestro. Siamo abituati ai tempi di Milano anni 80, gli anni 90 con le bolognesi, la Benettone, siamo abituati a quello e siamo diventati un po' snob, non abbiamo capito che adesso siamo scesi e non di poco come nella graduatoria europea, e continuiamo a dire che il nostro campionato è il più competitivo che esista. E, insomma, secondo me bisogna farsi un bel esame di coscienza da qualche anno, per la verità. Perché una volta andavi a giocare contro le francesi, vinceva anche la decima del nostro campionato, non parliamo delle greche. Uh-huh. E purtroppo non è più così per tanti motivi, tra cui anche l'aspetto economico che va considerato, però i soldi non sono tanti neanche dalle altre parti, cioè non credo, al di là degli squadroni di Eurolega, che negli altri campionati navighino nell'oro, a Bonn, a Ulm, giusto per fare degli esempi. È un po', secondo me, si è persa negli ultimi 10-15 anni la visione d'insieme del nostro movimento. Ognuno ha pensato un po' troppo al proprio orticello, a tirare a campare per una stagione, e i risultati fondamentalmente sono questi, senza pensare che è importante coltivare giocatori italiani, senza pensare, insomma, che bisogna guardare non al domani ma un po' più al futuro. Insomma, adesso la situazione è piuttosto complessa da questo punto di vista.
No, la mattina ti svegli e vedi che in Europa rischi di non contare più niente dal punto di vista dei club. Grazie Jerry, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao, ciao Jerry De Rosa da Sky. Dunque, ci fermiamo un istante per il traffico e torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Italiano diventa sport di massa quando ogni paese con neve e discese costruiva impianti e piste, e fu Gini insieme alla squadra a lanciare uno sport che usciva finalmente dalla cerchia delle elite.
Succede quello che è successo con il tennis.
Noi sciavamo costantemente tra due aree di folla, pullava di sciatori.
Questa squadra che comunque ha vinto tutto.
Gli italiani insegnavano a sciare al mondo.
Molto bene Tony, 149 suo vantaggio,
recuperato molto bene.
Lo sci è uno sport individuale, però qui stiamo fondamentalmente parlando di un gruppo, di valanga azzurra.
La gente amava così tanto questa valanga azzurra da considerarla una squadra di calcio.
Giovanni, oggi una puntata dedicata un po' ai ricordi. Prima è stato con noi, qui con noi fisicamente, Stefano Tacconi. E adesso un altro argomento. Se tu eri bambino negli anni 70 come me, no?
Sì.
Così, tanto non abbiamo niente da nascondere. Se ti dico valanga azzurra, per te personalmente cosa ha rappresentato?
Guarda, lo sci non era di casa, in famiglia. Ho iniziato a sciare io, ma molto più grandicello. Però ti posso testimoniare che la televisione, su quello che si riusciva a vedere allora, era costantemente accesa su tutti gli eventi sportivi, sci compreso. E quindi quello è uno dei primi ricordi. Poi è arrivato il momento di quell'altro enorme fenomeno aggregatore per tutti, che è stato Alberto Tomba. Andavo al liceo e all'uscita ci si fermava fuori dai negozi di elettrodomestici per vedere la seconda manche durante la settimana, perché allora, e credo anche la valanga azzurra, insomma, si sciava anche il martedì, il mercoledì, il giovedì, sì. Non come adesso che ci si limitava al fine settimana. E sono quelle cose che io non so chi parlasse prima. Ed è così, cioè, sono momenti in cui nazionali di altro sport, gruppi o singoli di altri sport vengono considerati con lo stesso affetto trasporto della nazionale di calcio, certo. Quello che accade oggi a Sinner, tanto per capirci, no? Sinner è l'altra nazionale, lo vedi negli ascolti TV, lo vedi di quanto se ne parla sui giornali, al bar, con gli amici. E la valanga azzurra è stata quella cosa lì, per i grandi, io ero piccolino, ma insomma.
Sì, no, ma era quella cosa lì, così come lo era la nazionale di tennis. Abbiamo visto tutti almeno una volta la squadra. E adesso c'è un altro docufilm griffato da Giovanni Veronesi che parla della valanga azzurra. Buongiorno Giovanni, grazie.
Buongiorno a tutti.
Allora, là c'erano le rockstar, no? Panatta, Pietrangeli, eccetera. Questa squadra ha rappresentato tanto per tutti noi, no? Che eravamo bambini in quegli anni lì, perché Toni, Gross, De Chiesa e Cotelli ce li ricordiamo tutti. Erano però uomini di montagna. Che racconto esce da questa narrazione di uomini di montagna?
Beh, un racconto molto umano, semplice, onesto. Sono persone vere, sono persone senza tanti grilli per il capo, sono gente che ha continuato a stare in montagna, continua a occuparsi di sci. Teni nel suo albergo a Trafoi serve le colazioni ai clienti, va a sciare insieme a loro, si occupa dei nipoti. Insomma, sono sportivi di altri tempi, ecco, sono sportivi che hanno vissuto un'epoca completamente diversa rispetto allo sport di oggi. Però sono molto uniti ancora, quindi ancora la valanga azzurra c'è, ancora è squadra.
Sì, ma racconti in questo docufilm una storia di amici, cioè, erano tutti amici, sono sempre andati tutti d'accordo, dal torinese Grossa all'altro tesino Teni a Paolo De Chiesa, perché...
Ma sai, il problema è questo, che quando c'è rivalità esistono i risultati, lo dicevano anche loro nelle interviste che gli ho sentito fare, cioè per fortuna c'era rivalità tra Teni e Gross, perché altrimenti... Primo, la squadra non si sarebbe così evoluta, perché quando ci sono due sportivi di quella levatura, la squadra che c'è intorno cresce, perché ad esempio Schmalz, Bieler, Stryker, tutti questi altri sciatori che erano leggermente inferiori a loro non avrebbero mai fatto quei risultati se non avessero avuto l'opportunità di allenarsi con i campioni del mondo, che erano Gross, Teni, per cui già quella rivalità lì era importante. E poi chiaramente uno era piemontese e l'altro era altatesino, quindi è chiaro che non giocavano a scopa insieme, ecco.
Ma poi non è necessario essere amici, no. Anche la squadra, quell'altra che è stata raccontata, esatto, del tennis, al di là della simpatia umana di Bertolucci e Panatta, dentro quel gruppo abbiamo scoperto, insomma, si stavano anche abbastanza sulle palle. Sì, immagino, sì, che poi no, sia un po' così in tutti i grandi gruppi che vincono.
Sì, sì, effettivamente la rivalità suscita anche l'agonismo, per cui sprona lo sportivo a fare sempre meglio. E anche Gustavo diceva in questi giorni, sempre nelle interviste che ho sentito fare, che anche se lui era in vetta, anche se lui era il campione, avere sempre alle costole Gross, De Chiesa, Bieler, insomma tutti i sciatori che, se non stavi attento, se sbagliavi una porta ti passavano davanti, perché lì sono questioni di centesimi di secondo, per cui insomma anche lui era sempre col fiato sul collo degli altri, perché erano tutti bravi, cioè su 10 atleti ce n'erano 8 che potevano entrare nei primi 12-13, oggi ce lo sogniamo una cosa del genere, oggi soltanto la squadra femminile è così forte, ma ne ancora però così tanto.
No, ma quella fu una squadra leggendaria, no,
irripetibile, irripetibile per la profondità del gruppo, della qualità e di tutto.
E noi andremo a vedere la Valanga Azzurra al cinema 21, 22, 23 di ottobre, docufilm presentato alla Festa del Cinema di Roma con Giovanni Veronesi, che io ringrazio. Grazie davvero, maestro. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
Cinema a vederla. Ciao.
Ciao Giovanni Veronesi. Grazie Giovanni Capuano. A Claudio Scattone, a Gianmarco Ferronato. Ci sentiamo appunto domenica alle 5.